Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Nuovo episodio di violenza nel calcio amatoriale ticinese. Rissa durante una partita di terza lega tra Semine e Locarno. Si attendono i provvedimenti della federazione. A Washington poche centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione per sostenere gli arrestati dopo l'assalto al Congresso. I tanto temuti disordini non ci sono stati. Ignazio Cassis a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma quali sono gli obiettivi della Svizzera all'ONU? Sentiremo il consigliere federale. In Russia, urne aperte fino alle 20 per il rinnovo del Parlamento, un voto dall'esito scontato con il partito di Putin, Russia Unita praticamente senza rivali, ma un voto comunque importante per il presidente, ci spiega una politologa. Il calcio minore ticinese registra quindi questo fine settimana un nuovo episodio di violenza che ha coinvolto calciatori e pubblico. La rissa è scoppiata durante la partita di terza lega tra Semine e Locarno, partita che l'arbitro ha dovuto sospendere. I dettagli con Darko De Grussa.
La dinamica dell'episodio è ancora da chiarire, ma sembra che tutto sia partito dall'espulsione di un giocatore del Locarno. Giocatore che è passato davanti alla panchina degli avversari e in quel momento pare qualcuno abbia detto qualcosa. Sempre lo stesso giocatore avrebbe lanciato un parastinchi verso la panchina ed è partita la reazione che si è subito trasformata in una rissa che ha coinvolto diversi giocatori delle due squadre e parte del pubblico intervenuto, sembra dalle immagini, per separare i contendenti. Sono volati diversi calci e pugni. Sentiamo i presidenti dei due club, prima Mauro Cavalli del Locarno e poi Angelo Gentile del Semine.
Se lei vuole parlarmi di rissa, la chiami pure rissa. Per me è stata una scaramuccia veramente, per fortuna, senza grosse conseguenze. Ma il che non vuol dire che per me va bene una cosa del genere.
Non ci sentiamo colpevoli in queste occasioni. Chi è stato calciatore, chi è sceso in campo, lo sa benissimo che a volte si chiude la vena e poi può succedere il peggio. Non mi va di dare giudizi né sul ragazzo, né sul Locarno. Sono cose che purtroppo è successa, ma non dovrebbe succedere.
Purtroppo non è la prima volta che sui campi del calcio minore, anche tra allievi, si registrano casi simili. Nel maggio dello scorso anno un ragazzo del Savosa Massagno aveva aggredito a calci e pugni uno del Breganzona. Nel 2019 si registra una rissa durante una partita degli allievi B nel Mendrisiotto che portò a sanzionare tre giocatori e un genitore. Nel 2017, al termine di una partita di quarta divisione, alcuni giocatori vennero alle mani. Questi casi noti più recenti. È presto per sapere quali provvedimenti prenderà la Federazione Ticinese Calcio, che sulla scorta degli episodi precedenti aveva già annunciato tolleranza zero.
Guy Parmelin non andrà a Parigi in novembre per incontrare Emmanuel Macron. L'incontro è stato infatti annullato dalla Francia. Lo scrivono oggi i domenicali Paola Latorre. Una conseguenza sembra della scelta da parte della Svizzera di acquistare gli aerei da combattimento americani e non quelli francesi.
Beh, questo è quello che scrivono oggi Le Matin Dimanche e la Sonntagszeitung. Stando a fonti diplomatiche citate dai due domenicali, Parigi rimprovera al Dipartimento della difesa di aver continuato a negoziare con la Francia anche se la decisione di acquistare gli aerei americani era già stata presa. Il Dipartimento dell'Economia di Guy Parmelin, interpellato, risponde che visto che la visita non era stata definitivamente concordata, non si può parlare di un incontro confermato annullato. Ma restiamo sulla Sonntagszeitung che oggi, come gli altri domenicali, si occupa di pandemia. Basandosi su un sondaggio, il domenicale afferma che la Svizzera potrebbe accelerare i tempi della vaccinazione.
Ecco, un'accelerazione che però non ha niente a che vedere con l'estensione del certificato Covid.
Assolutamente no. Il sondaggio rappresentativo indica che circa 1 milione di persone in Svizzera si farebbe iniettare il vaccino se la Confederazione mettesse a disposizione un preparato alternativo a quelli con RNA messaggero, quindi come Pfizer e Moderna. L'alternativa sarebbe quindi quella della della Johnson & Johnson, che è autorizzato per un tempo limitato in Svizzera da marzo, ma la Confederazione non l'ha ancora acquistato e delle trattative sono in corso, ma sarebbe destinato a chi per ragioni mediche non può essere vaccinato con gli altri, quindi non è previsto l'acquisto di grosse quantità.
Ecco, il Sonntagsblick oggi invece parla dei Freiheitstrichler, il gruppo che a suon di campanacci si oppone alle misure anti-Covid e che ha organizzato le manifestazioni autorizzate e non, come quella di Berna, degli scorsi giorni.
Sì, e sono anche quelli della maglietta indossata dal consigliere federale Willy Maurer. Il Sonntagsblick ha voluto capire chi c'è dietro questa organizzazione. Ebbene, ci sono due persone, un capocantiere di Svitto ed un imprenditore informatico zurighese. Quest'ultimo, qualche anno fa, si era fatto notare perché un sito di estrema destra era transitato sul suo server. Beh, i due comunque non hanno voluto esprimersi con il Domenicale.
Ecco, il gruppo che insieme ad altre organizzazioni contrarie alle misure anti-Covid ormai da mesi sta mettendo sotto pressione il ministro della Sanità Alain Berset, che però negli ultimi giorni sta subendo pressioni anche per un'altra vicenda.
Eh sì, è quella, è la questione del ricatto subito da un ex amante. La vicenda era emersa già lo scorso anno, ma la Weltwoche l'ha riportata all'attenzione la settimana scorsa con nuovi dettagli, come per esempio l'utilizzo da parte di Berset di risorse dello Stato per risolvere la questione. Oggi la NZZ Am Sonntag rivela che il consigliere federale avrebbe usato l'auto di funzione per rientrare da weekend romantici in Germania. L'auto di rappresentanza, però, leggiamo, può essere utilizzata solo in Svizzera. Secondo la Sonntagszeitung, sono sempre di più i politici federali che vogliono chiarimenti.
La lettura dei domenicali di Paola La Torre. Cambiamo tema. Capitol Hill, blindato e poliziotti in tenuta antisommossa ieri a Washington per una manifestazione della destra a sostegno delle persone arrestate e incriminate per l'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. Malgrado l'alta tensione e i timori della vigilia, tutto si è svolto senza incidenti. Per noi c'era il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Never give up your ability and your voice to make a difference.
Si definiscono i difensori del primo emendamento, i crociati del diritto alla libertà di parola. Si sono radunati sulla spianata davanti a Capitol Hill per chiedere la liberazione dei patrioti arrestati dopo l'assalto al Congresso. 78 di loro sono ancora in carcere in attesa di essere processati.
This is political prosecution. They are holding prisoners and not giving them fair, speedy and fair trials.
Questo è un processo politico. Il governo nega loro il diritto a un giusto processo, dice Mark, un uomo sulla cinquantina che agita una bandiera a stelle e strisce.
We've got Americans, you know, first time offense, they're in jail, they're sitting in DC jails rotting.
Ci sono cittadini americani che stanno marcendo in isolamento in condizioni indecenti, afferma un giovane. Se oggi siamo qui è per mostrare il nostro sostegno ai manifestanti non violenti del 6 gennaio.
Support of the non-violent protesters.
Centinaia di agenti in tenuta antisommossa bloccano ogni accesso al Congresso. La polizia temeva possibili disordini, invece tutto si svolge nella calma. Gruppi di estrema destra come i Proud Boys hanno infatti disertato l'evento. A non disertare la manifestazione sono invece le teorie del complotto. Le elezioni rubate, l'assalto al Congresso del 6 gennaio orchestrato dai democratici.
Pelosi, her and her henchmen organized, turned it into a quote insurrection and the news media has helped foment that bullshit story.
Nancy Pelosi e i suoi scagnozzi si sono inventati questa cosa dell'insurrezione con la complicità dei media. L'assalto al Congresso? Resto convinto che sia stato studiato a tavolino.
My belief is the majority of them, it's an inside job.
L'organizzatore dell'evento si chiama Matt Brainard, un ex volontario della campagna di Donald Trump. Dal palco denuncia la mancanza di trasparenza nelle inchieste sul 6 gennaio.
This is about equal treatment under the law and this is about transparency because we have a real issue with transparency in the aftermath of January 6th.
A poca distanza, altri manifestanti sventolano altri cartelli con le scritte "Stop ai fascisti" e "Prigione per gli assalitori".
They weren't peaceful, they were violent, and people died because of what they did. And so I don't consider that patriotism.
Non erano manifestanti pacifici, erano violenti. C'è gente che è morta quel giorno per le loro azioni, racconta una donna arrivata dal New Jersey. cittadine e cittadini di una stessa nazione, che sventolano la stessa bandiera, stelle e strisce sotto lo stesso cielo, eppure con un'idea così diversa all'apparenza inconciliabile del patriottismo e della libertà.
And the home of the brave.
Thank you for being brave enough to be here today.
Andiamo a New York, dove in vista dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre la prossima settimana, il consigliere federale Ignazio Cassis ha inaugurato un'opera realizzata sull'erba del Parco delle Nazioni Unite dall'artista Saip, opera che evoca la costruzione collettiva del nostro futuro. Un dono fatto anche alla luce degli obiettivi della Svizzera all'ONU? Sentiamo il responsabile degli affari esteri nell'intervista del corrispondente RSI Massimiliano Herber.
Quest'anno stiamo arrivando nella fase finale della candidatura per il seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza, che è un organo dell'ONU, forse il più importante, anzi di sicuro il più importante, in cui la Svizzera desidera contribuire, e naturalmente avvicinandosi a questa elezione tutto viene letto un po' anche in chiave di questa elezione. In realtà questa pittura l'avremmo voluta fare l'anno scorso per il 75esimo anniversario a Ginevra e a New York contemporaneamente, ma la crisi di Covid ce l'ha impedito. Quindi ci sono dei legami evidentemente indiretti, ma l'obiettivo non era quello della candidatura.
Della prima assemblea dopo la crisi di Covid, quali sono le priorità elvetiche?
La priorità numero uno è ricostruire il mondo dopo la pandemia e fare sì che le persone più fragili, gli stati più poveri, possano ricevere il sostegno necessario per vaccinare, perché nessuno può essere sicuro dal virus sul pianeta se la vaccinazione non è stata messa a disposizione di tutto il pianeta.
Che ruolo vuole avere la Svizzera per far sì che questa preoccupazione trovi risposta?
Beh, da un lato impegnarsi come Stato là dove c'è un bisogno immediato. Pensiamo agli strumenti dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per permettere l'accesso vaccinale in tutto il mondo, cosiddetta facilitazione COVAX, dove la Svizzera ha già dato vari milioni di franchi, qualche milione anche di dosi di vaccino, proprio per quei paesi che non hanno la possibilità. Secondariamente, questo enorme impegno che facciamo a livello federale di aiutare sia con l'aiuto umanitario le gravi crisi dove la gente sta morendo di fame a causa anche della pandemia, ma anche proprio la messa a disposizione del vaccino come soluzione per tutti.
Quanto pesa sull'immagine della Svizzera le divisioni sul vaccino, sulla vaccinazione che ci sono al momento nel nostro paese?
Nulla, direi, perché queste divisioni si vedono un po' ovunque nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale, là dove i soldi bastano per avere i vaccini ci si permette il lusso di fare grandi discussioni sui vaccini, là dove non ci sono i vaccini si spera che qualcuno dia i soldi per comprare i vaccini.
Era il consigliere federale Ignazio Cassis. Sono rientrati sul pianeta Terra i primi 4 turisti spaziali di SpaceX. Sono ammarrati ieri sera nell'Oceano Atlantico al largo della costa della Florida dopo aver trascorso 3 giorni nello spazio. 4 grandi paracadute hanno rallentato la discesa della capsula Dragon, poi recuperata da una nave. Si è quindi completata con successo la prima missione orbitale della storia senza astronauti professionisti a bordo. La crisi migratoria nella piccola città texana di El Rio, al confine con il Messico, mette in difficoltà l'amministrazione Biden, che deve trovare una soluzione rapida. Si chiede nel frattempo aiuto ad altri paesi, in primo luogo proprio il Messico. Sentiamo Laura Daverio.
Ufficiali dell'immigrazione messicana hanno bloccato autobus che trasportavano 500 haitiani. Si trovavano a 200 chilometri dal confine con il Texas. Questo mentre la cittadina texana di El Rio, con soli 35.000 abitanti, è in piena crisi per l'arrivo di oltre 10.000 richiedenti asilo, la maggior parte haitiani, accampati sotto un ponte appena passato il confine con il Messico. Haiti ha già detto che accoglierà tutti quelli che verranno deportati, ma rientrare vuol dire ritrovare gli stessi problemi che li hanno spinti a tentare la via migratoria. Altri paesi come Brasile o Cile sono in negoziazione per accettarne altri. Il Messico ha militarizzato i confini proprio per bloccare i migranti verso gli Stati Uniti. Si trova però di fronte a un crescente numero di persone che non solo vuole attraversare il paese per arrivare al confine statunitense, molte adesso chiedono di rimanere in Messico legalmente. 19.000 sono gli haitiani che solo quest'anno hanno chiesto asilo in Messico. È il secondo gruppo più numeroso dopo i migranti dell'Honduras. Il presidente López Obrador non nasconde l'enorme difficoltà di far fronte a una migrazione che continua a crescere e ha scritto all'amministrazione Biden di intervenire nelle economie locali, ma a poco serve sul breve e medio termine. Da ricordare che gli haitiani che arrivano adesso al confine hanno cominciato il loro viaggio mesi fa. Quelli che hanno lasciato il paese in seguito a disastri naturali di quest'estate, terremoto e inondazioni, non sono ancora arrivati.
Una notizia dall'Australia ora. Australia che difende la decisione di annullare l'acquisto di sottomarini dalla Francia, spiegando di aver espresso al governo francese già nei mesi scorsi seri dubbi riguardo la fornitura. Non mi pento di aver fatto prevalere l'interesse nazionale dell'Australia, ha dichiarato il premier Morrison. La cancellazione del contratto e l'annuncio di un accordo strategico sulla sicurezza nell'Indo-Pacifico che Canberra ha concluso con Stati Uniti e Regno Unito ha fatto infuriare l'Eliseo, che venerdì sera ha richiamato gli ambasciatori per consultazioni. È il terzo e ultimo giorno di voto in Russia per le elezioni parlamentari e amministrative. Alla vigilia del voto il presidente Putin ha invitato a votare in modo patriottico, a votare per Russia unita, partito destinato all'ennesima scontata vittoria con l'opposizione messa fuori gioco tramite intimidazioni e arresti. Anche l'oppositore incarcerato Alexei Navalny ha spronato ad andare a votare utilizzando le app che consentono di individuare i candidati dell'opposizione. Invita ad usare YouTube e Twitter per scaricare la app dopo che Google, Apple e Telegram hanno ceduto alle pressioni del Cremlino bloccandola. Perché in queste condizioni gli elettori in Russia dovrebbero votare? Manjula Bhatia lo ha chiesto a Mara Morini, professoressa di scienze politiche all'Università di Genova.
Solitamente gli elettori russi hanno dimostrato di ragionare sulla base di quello che può essere, diciamo, il proprio benessere economico e la propria sicurezza a scapito di quella che invece può essere la propria libertà. Quindi da questo punto di vista gli elettori che si sentono, diciamo, stimolati a recarsi alle urne sono elettori che possono, diciamo, godere comunque di un certo tipo di benessere e hanno un certo profilo sociologico che li spinge ad andare a votare sicuramente.
Questo voto avviene in un clima di tensione, di grandi difficoltà economiche, di una pandemia gestita male. Quali sono le preoccupazioni dell'elettorato? Quali temi che hanno dominato la campagna elettorale?
Si tratta di quelle che può essere appunto le tematiche di welfare, dell'assistenza sociale. Da questo punto di vista il governo aveva già dato nei mesi scorsi elargito dei bonus a specifiche categorie che sono tra l'altro quello che potremmo dire lo zoccolo duro dell'elettorato di Russia Unita, del partito presidenziale. Solitamente si tende anche a parlare di tematiche di politica internazionale perché hanno una certa presa sui over 55 in termini appunto di quel patriottismo a cui spesso il presidente Putin si richiama, quell'orgoglio nazionale di essere tornati, di essere riconosciuti anche come una potenza globale.
Russia Unita controlla i 2/3 della Duma, si prospetta una riconferma del partito presidenziale, benché il suo gradimento sia in calo. Perché per Putin è così importante controllare il Parlamento, istituzione che in Russia ha un potere limitato?
Sì, proprio questo è il punto. Dalla Costituzione del 1993 il Parlamento sicuramente è l'organo costituzionale più debole, viene considerato come un rubber stamp, cioè semplicemente si limita ad approvare le leggi che provengono dal governo e dal presidente. Il fatto della legittimazione popolare, dell'investimento popolare nei confronti di quello che può essere il grande consenso del partito di Russia Unita è ovviamente una di quelle ambizioni che tutti i regimi politici di questo tipo hanno, proprio per dimostrare che esiste anche un consenso ancora presente nella società civile nei confronti di quelle che sono le autorità governative. Quindi si tratterà di capire quale sarà la percentuale che otterrà e quindi se riuscirà anche ad ottenere per l'ennesima volta la maggioranza assoluta dei seggi.
Lei, Mara Morini, è stata osservatrice elettorale per conto dell'OSCE nelle legislative del 2003 e nelle presidenziali del 2018. In questa tornata di voto non ci saranno osservatori internazionali indipendenti, un voto senza controllo, quindi meno legittimo.
Sulla base della mia esperienza devo dire che se si vuole parlare di frodi elettorali non è detto che avvengano all'interno delle urne, all'interno dei seggi elettorali, ma in realtà è più facile che avvengano attraverso quello che viene definito il sistema gas liberi, cioè di invio informatico del voto dal livello periferico alla Commissione Centrale Elettorale a Mosca. In questo caso si tratta di una persona che accede in una stanza al PC e inserisce tutti i dati, quindi ormai abbiamo una certa esperienza nel ritenere che quella forse sia la fase dove eventualmente si può verificare una frode elettorale, perché nel corso degli anni sicuramente la legislazione elettorale russa si è adoperata per migliorare la trasparenza e la sicurezza e il controllo delle procedure elettorali, raggiungendo degli standard di sicurezza piuttosto notevoli. Alcuni osservatori indipendenti ci saranno, di alcune ONG locali, di alcune testate locali, ma ovviamente considerando la vastità del territorio della Federazione Russa sarà molto difficile avere report che potranno confermare la correttezza delle elezioni in tutto il territorio.
Con questa intervista alla professoressa Mara Morini sulle elezioni russe termina questa edizione. Adesso spazio allo sport.
Radio Televisione Svizzera.